Buongiorno, complimenti ai sopravvissuti di sciopero, acqua e quant'altro. Per me è stato uno dei giorni più bagnati della mia vita, ma per colpa mia.
Che sono solo le 11.
Non per colpa,
Che sono solo le 11.
Beh, oddio, sembra che abbia pure smesso, quindi insomma, su quello, no? Le serie si sono drammaticamente
abbassate. Lei ha pure decorato, professore, peraltro, insomma, il corso di insegnamento.
Ce la vogliamo tirare, non so. Dunque, siamo arrivati un po' alla conclusione del percorso che stiamo seguendo con il libro di Angelini e il capitolo che lui chiama Gli ultimi tempi è relativo naturalmente all'opera postuma La fine del mondo, ma che però coincide anche con gli ultimi anni che De Martino ha da vivere, perché con la fine, diciamo, del decennio degli anni 50 succedono insieme tante cose. Da un lato completa la sua fase di ricerca sul campo in Basilicata e poi in Salento, escono a distanza brevissima Morte e pianto rituale su De Magia e La terra del rimorso l'uno dall'altro, e lui va finalmente in cattedra, come si dice, cioè quello che cercava come sua destinazione fin in fondo dal più vicino dopoguerra, e quando comincia a spostarsi su Roma, stabilisce rapporti forti con Pettazzoni, eccetera, ma che non gli riusciva, perché sicuramente si sa che De Martino non aveva un carattere facile, quindi non era, era più incline a farsi inimicizie che amicizie magari tra i colleghi studiosi, e soprattutto poi il suo modo di fare ricerca e di scrivere era difficilmente classificabile, dunque l'Accademia riusciva con qualche difficoltà a piazzarlo. Gli etnologi potevano dire: vabbè, non è dei miei, pigliatevelo voi, filosofi, storici delle religioni, eccetera. Altrettanto poteva essere risposto da altre parti, men che meno i folcloristi, e d'altronde non credo proprio che lui avrebbe ambito a essere classificato come tale. Sta di fatto che entra all'università solo nel 59 a Cagliari per storia delle religioni, appunto. E gli rimangono solo 6 anni di questa sua vita, diciamo, che avrebbe dovuto essere quella della sua piena maturità, e è anche il momento in cui, un po' a sorpresa, dopo il fervore del decennio precedente e questi 3 importanti libri che aveva pubblicato in rapida successione, interrompe la sua attività di ricerca sul campo e vira verso un approccio di carattere più teorico, come abbiamo già detto altre volte, di fatto riprendendo un po' la sua ispirazione originaria, quella di naturalismo e storicismo e il mondo magico. E come fa notare Angelini, bene o male questo momento di passaggio nel suo approccio alla ricerca era anche disegnato nell'ultimo libro che lui cura, che esce, diciamo, lui vivente, che si chiama Furore, simbolo, valore, che è una raccolta di saggi, non più una monografia, e saggi che all'apparenza sono abbastanza eterogenei se uno si limita a vederne i titoli, le tematiche, eccetera, ma in realtà, a ben guardare, appunto, come sottolinea giustamente Angelini, c'è una forte programmaticità anche in questo libro, e fa un po' da cerniera tra il decennio precedente e quello che avrebbe voluto fare dopo, cioè la ricerca sulla, sulla fine del mondo, sulle apocalissi culturali. Già a partire dal titolo, che non fu diciamo esente da battutacce, non mi ricordo se fu una cosa pubblica o una cosa che circolava di tra le quinte, ma insomma la battuta di Paolo Toschi, con cui ormai i rapporti erano abbastanza guastati, era furore molto, valore poco. E furore, simbolo, valore, in questi tre termini, in realtà alludono esattamente a disegnano il meccanismo che lui ha creduto di poter identificare, crisi, strumenti per affrontarla, riscatto. Furore, crisi, simbolo, gli strumenti per affrontare la crisi, valore, l'uscita dalla crisi, il riscatto, il rinnovamento. E la raccolta di saggi, appunto, nei primi due, Mito, Scienze religiose e civiltà moderna e Promesse e minacce dell'etnologia, che sono i più lunghi, tematizzano delle questioni che poi verranno, di cui bene o male si è sempre occupato, ma che poi verranno riprese fortemente nelle ricerche finali, che noi conosciamo solo per il libro postumo edito nel 77. L'importanza che sta riavendo anche nell'Europa postbellica il mito tra le ideologie politiche, tra le forme di comunicazione simbolica più apparentemente moderna, appunto, mito e civiltà moderna, e Promesse e minacce dell'etnologia è la riscrittura con l'accentuazione delle tematiche della fine del colonialismo di quel saggio di cui abbiamo già parlato varie volte, del 53, che allora si chiamava Etnologia e cultura nazionale negli ultimi 10 anni. Quindi fine del colonialismo come momento di passaggio e crisi forte per la società europea del dopoguerra, l'irruzione del mito nel dibattito pubblico. In mezzo c'è una raccolta di piccoli saggi che si chiama Itinerari meridionali, che un po' riprende i temi delle cose di cui si era occupato nel decennio precedente. Significativamente si apre con la riproposizione di Note Lucane, che era il più politico in fondo di quelli che avevamo visto, ricordate quello centrato sul canto dell'Arabata, eccetera. C'è una puntata anche qui nella contemporaneità con l'inizio del culto di Padre Pio, del quale si parla in modo molto cauto, girandoci molto intorno, un arcangelo sul Gargano, facendo riferimento a pregressi storici, eccetera. Ma quello è il tema di cui si occupa. E in coda la terza sezione, che viene intitolata proprio Furore, simbolo, valore, c'ha tre saggi, diciamo, legati essenzialmente a fatti di cronaca addirittura. Il furore scatenatosi per le strade svedesi in occasione di un capodanno, con episodi di teppismo, distruzioni, e così, apparentemente del tutto imprevedibili e ingiustificabili, poi nel contesto di una società ordinata come quella svedese. Magia e occultismo nella Germania di Bonn, affrontando il tema della risorgenza, appunto, e della operatività nuova e rinnovata di tematiche magiche, occultistiche tra ceti intellettuali, si badi, non è una questione di classi popolari, e simbolismo sovietico, che è un po' un tema di cui si era occupato ogni tanto e che per certi aspetti, al di là della caratterizzazione dell'aggettivo sovietico, è un tema che gli rimane sempre caro, cioè la necessità del simbolo. Non si può morire davanti a uno sportello, non si può sposarsi davanti a un impiegato e basta. I passaggi importanti della vita hanno bisogno di un'adeguata simbolizzazione, e questa può anche essere una nuova simbolizzazione, una cosa rinnovata. Il simbolismo sovietico parte da una discussione che c'era stata sul giornale sovietico delle Izvestia, della lettera di un operaio che scriveva: ma noi dovremmo creare un nuovo simbolismo nostro che, diciamo, non ripetendo le cose della religione e della tradizione, ma diciamo ci accompagni nella solennizzazione dei momenti di passaggio della nostra vita di uomini nuovi che stanno realizzando il socialismo. E De Martino prende sul serio questa istanza, al di là appunto delle realizzazioni concrete, proprio nell'esplicitazione di una esigenza profonda che lui avverte nell'esperienza umana di accompagnare appunto con un adeguato corredo simbolico i momenti di passaggio della vita. E per esempio in questo, una cosa che in realtà sarebbe alla fine del discorso di oggi, c'è uno dei fondamenti della sua critica a come la tradizione marxista ha sempre affrontato il fenomeno religioso, e si trova espresso, diciamo svalutandolo semplicemente come appunto l'oppio dei popoli o cosa da cui liberarsi, eccetera eccetera, lui dice: attenzione, perché è stato un grande strumento di salvezza e di appaesamento nel mondo per l'umanità la religiosità. Noi sì, dobbiamo andare oltre, vogliamo fare cose diverse, ma teniamo presente dal punto di vista storico questo, la funzione delle religioni nella storia dell'umanità in questo senso. B, che noi, superando la dimensione religiosa nel senso di confessionale, comunque dobbiamo fare i conti con questa esigenza elementarmente umana e dare le nostre risposte, altrimenti saremo sempre esposti al ritorno di miti e ritualità che non vorremmo. E sono accenni che tornano, non so se riusciamo poi a riparlarne, vediamo, sempre di quei due articoli che ho già citato, che sono le testimonianze delle sue ultime parole, l'intervista all'Europeo Rapporto sull'Aldilà e il colloquio con Cesare Cases, appunto nelle ultimissime settimane sue di vita, che consiglio veramente, così come lettura aggiuntiva alle cose di cui stiamo parlando, di leggerli e anche rileggerli, perché in modo magari in linguaggio più semplice, più immediato, più diretto, più ricco di esemplificazioni, De Martino tratta esattamente i temi che abbiamo visto fin qui variamente e che sono poi tutti quanti al centro della sua ricerca appunto sulla fine del mondo. E sì, nell'introduzione di questa edizione del 2002 della Fine del Mondo si ricordava, da parte dell'introduzione di Clara Gallini e Marcello Massenzio, si ricordava come De Martino ha continuato a lavorare su questa su questa ricerca proprio fino agli ultimi mesi, spostandosi carte e libri dal tavolo del suo studio al tavolino a fianco al letto, tra casa, cliniche e ospedali. E quindi, diciamo, non è un caso che poi traspaiano espressioni, temi, interessi in queste due conversazioni che ricordavo. La fine del mondo è l'ultimo libro che di De Martino ci è arrivato, e di cui è autore, ma non nella forma con il quale lo conosciamo, libro. Nell'introduzione di Clara Gallini non conosco, ma voglio procurare la prima introduzione di Clara Gallini del 77, il libro esce nel 77, De Martino, ricordiamo, è morto nel 65, in questa uscì con a cura di Clara Gallini, con un'introduzione di Clara Gallini. Io c'ero un'edizione successiva, nuova introduzione di Clara Gallini e Marcello Massenzio. Mi piacerebbe confrontare questa nuova introduzione del 2002 con quella del 77. Comunque, anche in questa del 2002 ci sono notizie, su oltre a una nota redazionale ovviamente della curatrice, che spiega come materialmente è fatto il libro rispetto al materiale sparpagliato da cui nasceva, che cioè De Martino man mano lavorando e studiando e scrivendo aveva messo insieme. Ma qui c'è anche un po' di storia del testo, perché questa ricerca era una cosa nota, cioè De Martino ne parlava sia in pubblico, erano già usciti un paio di saggi che trattavano di queste tematiche fino al 64, e quindi c'erano delle anticipazioni anche pubbliche fatte da lui, e sia nei colloqui con le persone che lo conoscevano. Si sapeva che stava lavorando a questo grosso progetto di ricerca, tant'è che pochissimo tempo dopo che era morto, Angelo Brelic, che era stato un suo collega, diciamo, e anche più o meno amico, storico delle religioni che insegnava qui a Roma, si fece promotore di un'iniziativa collettiva per dare alla luce la ricerca di De Martino. Ne scrisse da subito all'editore Einaudi, mise insieme un gruppo di lavoro di cui faceva parte Clara Gallini e altri, e poi qui, insomma, Gallini sorvola dicendo, e questo avviene proprio nel 65 stesso, un altro progetto di lavoro più dettagliato è sempre di Brelic, è sempre con lo stesso gruppo di interlocutori, viene mandato a Einaudi nel 67. I 10 anni fra il 67 e il 77, Clara Gallini dice che ci sono state dolorosi eventi, tali per cui alla fine è stata lei sola a curare l'opera, e quindi, diciamo, è a lei, nel bene e nel male, che si deve l'assetto dell'opera che conosciamo, che largamente fa riferimento, ovviamente il più possibile, fa riferimento a progetti che De Martino aveva lasciato tra le carte, ipotesi di indice, eccetera, e raccoglie, cara Gallini, l'ispirazione prima data da Angelo Brelic, cioè cerchiamo di rendere pubblico il più possibile di quello che aveva fatto De Martino, ma senza mettendoci le mani il meno possibile, che era una cosa difficilissima, perché c'erano livelli di finitezza del lavoro molto diversificati, tra semplici schede di lettura con lunghissime citazioni, che ovviamente ponevano il problema, e che ci facciamo, pubblichiamo anche queste? Più sì che no, nel senso che poi dopo, senza questi lunghi brani presi da altri autori, non si capivano anche le rapide note o le rapide osservazioni di raccordo di De Martino, che non si sarebbero quindi potute pubblicare da sole. Quindi, diciamo, il contenuto dell'opera è abbastanza variegato, proprio concretamente, e un po' tutti quelli che poi sono intervenuti su questo dicono che è praticamente impossibile riferirne sinteticamente come se fosse una trattazione omogenea. Non lo è, era un cantiere di lavoro, una officina colta nel vivo dell'operare dell'autore, quindi diciamo molto complicato da leggere e da trattare, ma anche estremamente interessante perché, appunto, come scriveva Brelich all'inizio all'editore Einaudi, ci permette di cogliere dal vivo il modo di operare di De Martino, di come lavorava sui documenti, come passava dai documenti alla sua scrittura. Ci manca sul piano della documentazione la completezza, perché è sicuro che lui avrebbe voluto continuare ad allargare molto la documentazione, e quindi non sappiamo, non possiamo dire ci manca questo, ci manca quello, perché non sappiamo, al di là di alcune cose che dice lui stesso che avrebbe fatto e ancora non ci sono, dove altro sarebbe andato a mettere le mani, e ci manca la conclusione, cioè come lui avrebbe effettivamente dato forma unitaria a tutta questa enorme documentazione che era venuto attraversando. La fine del mondo come espressione e come titolo e il sottotitolo Contributo all'analisi delle apocalissi culturali sono entrambe di De Martino, però non è che c'era un frontespizio in cui lui aveva scritto queste cose e poi tutto il resto sarebbe seguito, quindi anche questa, diciamo, è opera sua, ma non certissimamente nella forma in cui la conosciamo. Ma il tema è questo: la fine del mondo, contributo all'analisi delle apocalissi culturali. In realtà lui tratta in questa organizzazione che conosciamo, che è fatta di 4 capitoli e un epilogo, che in realtà è la parte più lunga di tutto il libro, in realtà non si occupa solo di apocalissi culturali, ma si occupa anche di apocalissi psicopatologiche. La differenza è che le apocalissi culturali sono quelle che si riferiscono alla fine di un mondo, mondo che talvolta è giusto ed è bene che finisca per dare nascita ad altro. Le apocalissi psicopatologiche sono la fine del mio mondo che coincide con il mondo. Quindi non c'è riscatto, non c'è soluzione, non c'è rinascita e rinnovamento, è fine effettivamente, perché è la fine del mio mondo, e io che sto vivendo una qualche forma di psicopatologia non distingo fra me e il resto del mondo, e per me se finisco io finisce il mondo in quanto tale. E anche questo intreccio che lui usa, diciamo, metodologicamente nel sottotitolo e nel suo progetto di ricerca, evidentemente ciò che è al centro sono le apocalissi culturali, quindi quelle che operano in ambiti collettivi e in funzione di altro, riscatto, rinnovamento, rinascita, eccetera. Ma la grande attenzione che dedica alla dimensione individuale e alla dimensione patologica sono una sua cifra assolutamente distintiva che conosciamo dal tempo del mondo magico come approccio, come interesse, eccetera. E anche per questo dicevo, per esempio, questa intervista intitolata Rapporto sull'aldilà è particolarmente illuminante, diciamo, su queste tematiche, perché il riferimento è continuamente a questo intreccio in cui a volte è difficile stabilire il confine fra l'individuale e il collettivo. Quando cioè il dramma individuale trascolora nel collettivo, quando il dramma collettivo viene vissuto come individuale, eccetera. E ci sono una serie di esemplificazioni e di risposte che lui dà alle sollecitazioni continue dell'intervistatrice, che in buona sostanza lo incalza sempre su questo tema della realtà del paranormale, dello spiritico, dell'extrasensoriale, eccetera. E la sua risposta è perennemente intrecciata del culturale e del collettivo e dell'individuale, del patologico e del culturale, eccetera. Vabbè, forse lo riprendiamo dopo. Però ecco, è molto interessante, perché se leggete leggerete il capitolo di Angelini sulla fine del mondo per dovere d'ufficio, e a me pare che effettivamente è una serie di questioni che mette in ballo senza poter leggere, se qualcuno c'ha il tempo. Diciamo, il bello però di un libro combinato così come è La fine del mondo, che è fatto con tanti pezzettini giustapposti, è che, non mi ricordo chi lo diceva, se in questa introduzione di Gallini o un intervento di Ginsburg, di cui dopo forse riusciamo a parlare, uno può anche cominciare a leggere dalla metà. Cioè, apre il libro a un certo punto, ne legge un gruppo di pagine e ne trae determinate indicazioni. Quindi, per chi c'ha tempo e voglia, può anche ficcarci il naso e curiosarci e farsi un'idea di persona, perché sono isolabili una serie di tematiche. Ma in assenza di questo, diciamo, questo piccolo testo di intervista mi sembra abbastanza interessante come pandan alla trattazione di Angelini. Che intende De Martino con la parola apocalisse? Non catastrofe, cataclisma, né solo, come nella Vulgata teologica, rivelazione, annuncio rivelatorio sulla fine. Lui intende piuttosto rivolgimento, cioè fine più nuovo inizio, nuovo possibile inizio, perché c'è spazio anche per i fallimenti nei tentativi di nuovo inizio. Il riferimento più vicino è a una, diciamo, accezione anche tecnica nella storia delle religioni, come visione di tempi futuri che in tempi di crisi e afflizione indicano possibili prospettive migliori. E lo spunto di partenza è appunto quello della crisi della civiltà, che conosciamo dall'apertura di naturalismo e storicismo nell'etnologia, e che sono le cose accennate a cui allude nei tre saggi ultimi di Furore, Simbolo, Valore. La crisi della civiltà che è arrivata dentro il cuore della civiltà europea, con però una novità rispetto ai tempi, dal punto di vista di De Martino, non dal punto di vista storico, dell'autore De Martino rispetto ai tempi in cui scriveva Naturalismo, Storicismo e Etnologia, che era il 40, che è dato dalla prospettiva comunista realizzata nell'Unione Sovietica e diciamo operante come meccanismo di e pretesto e sistema e schema di rapporto con la storia, come abbiamo visto tante volte, per le masse subalterne europee e dei paesi coloniali o immediatamente post-coloniali. Questo grande mito laico del comunismo è una cosa che lui mette in campo in termini operativi, oltre che di riflessione, all'interno proprio del suo discorso scientifico, ed è una novità rispetto a tutte le riflessioni appunto sulla crisi dell'Occidente che lo muovevano come motivazione originaria in Naturalismo e Storicismo nell'etnologia. L'opera, seguendo diciamo le indicazioni che si potevano desumere dalle stesse carte di De Martino, carte che erano nel 77 ormai abbastanza strutturate, e anche questo, oltre Vittoria De Palma, oltre che essere stata coautrice delle etnografie demartiniane, è stata poi la, diciamo, curatrice di quello che si è chiamato Archivio Ernesto De Martino, e cioè la raccolta di tutti i suoi libri e soprattutto di tutte le sue carte, intese come epistolario e come materiali preparatori e di campo di studio di tutte le ricerche che aveva svolto. Non c'è tutto, cose mancano, sono andate disperse, eccetera. Nella introduzione del libro Etnografia del Tarantismo, che è appunto una delle ultime cose uscite per le cure dell'Associazione Internazionale Ernesto De Martino, e sono i materiali preparatori e di accompagnamento della spedizione del 59 in Salento curato da Signorelli, lei dice che rispetto appunto alle cose che a lei, per esempio, lei ha delle cose che avrebbe dovuto essere nell'archivio De Martino, cioè che aveva avuto anche Ernesto De Martino, e nell'archivio non ci sono più. Questo è assolutamente normale quando appunto si tratta delle carte personali di un individuo che ha cambiato case, ci ha lavorato, ci ha messo le mani, eccetera. Ma quel che c'è si deve appunto alla cura di Vittoria De Palma, e quando il libro esce appunto nel 77 ormai già si può parlare di un archivio Ernesto De Martino. Il libro è stato sistemato grosso modo, cioè tutto questo complesso di carte provenienti dalle cartelle che De Martino teneva su questa specifica ricerca, sono state sistemate grosso modo in tre parti. La prima, che apre il libro, è appunto sulle apocalissi non culturali, cioè psicopatologiche, le apocalissi irrisolventi, quelle che cioè non hanno uno sbocco di rinnovamento e soprattutto uno sbocco collettivo che coinvolge più persone insieme. E in questa prima parte sono state anche sistemate le riflessioni e le note sulle apocalissi religiose centrate su una concezione ciclica del tempo. Su questo poi torneremo. E questo è il capitolo 1. Il capitolo secondo, il capitolo terzo e il capitolo quarto riguardano le apocalissi della tradizione giudaico-cristiana, quelle della decolonizzazione e quella marxiana. Quindi, rispetto alle psicopatologiche e religiose, ma cosiddette del tempo ciclico, abbiamo tre insiemi diversificati: due della tradizione giudaico-cristiana e marxiana, che fanno riferimento a una idea di storia e a una presenza dell'umanità nella storia che convenzionalmente si è detta lineare, e un altro, quelle delle che nel libro il capitolo si chiama Apocalisse e decolonizzazione, relative alle culti, credenze, riti e miti che si sono sviluppati nei paesi coloniali o di recentissima decolonizzazione, sono un insieme a sé stante che fa riferimento a documentazione etnologica. Su questo, così come sull'aspetto etnopsichiatrico, la documentazione è carente, per esempio, però si sa che ci sarebbe dovuta essere, cioè non è carente perché De Martino non era interessato, non conosceva, eccetera eccetera. Uno dei suoi più diretti allievi, per esempio, era Vittorio Lanternari, che si è esattamente occupato di queste tematiche che qui vanno con Apocalisse e decolonizzazione, e aveva scritto già un libro che lui conosceva, a cui ogni tanto fa riferimento eccetera, che però non compare, evidentemente possiamo dire non compare ancora nelle note di studio di De Martino, forse perché era già talmente noto che l'avrebbe preso in considerazione alla fine, come siccome in campo etnopsichiatrico si sapeva che era previsto un approfondimento che non c'è, ma era previsto. E l'ultimo gruppo di note, che qui è chiamato, non ha nome, si chiama epilogo, e ci sono semplicemente i nomi dei diversi capitoli e capitoletti e sottocapitoli in cui è articolata il contenuto, fa riferimento alle apocalissi nella moderna società occidentale, da un lato, e alle riflessioni di De Martino su metodi e categorie per un rinnovamento degli studi storico-religiosi su questi fenomeni, che potesse dare un contributo appunto a una interpretazione anche, diciamo, in positivo di questi fenomeni, cioè un contributo anche all'aspetto rinnovamento, rinascita, eccetera eccetera. E quindi ci sono sia annotazioni e osservazioni relative a una serie di esempi dell'Occidente moderno, sia una serie di considerazioni di carattere più teorico, filosofico, metodologico, che chiudono proprio il volume. Dentro questa sistemazione complessiva per parti, non poteva essere diversamente, ci sono anche grandi blocchi di discorsività che potrebbero essere oggetto di riflessioni assolutamente a sé stanti. Ci torneremo, ma l'umanesimo etnografico, che è una categoria, diciamo, che diventa particolarmente cara a De Martino nell'economia di questa sua riflessione, è stata inserita, anche se ha una fortissima valenza programmatica e teorica, e quindi sarebbe bene insieme alle note finali sull'ethos del trascendimento, in realtà dato che si occupa appunto di incontro etnografico, è stata associata al capitolo Apocalisse e decolonizzazione. Quindi questo è anche un po' quello che dicevo all'inizio. Teoricamente uno può dire: ma che dice De Martino? Cos'è questa storia dell'umanesimo etnografico? Beh, vado al capitolo che si chiama L'umanesimo etnografico, da pagina 389 a pagina 415, e mi guardo, leggo, vedo come funziona. C'è un indice analitico finale della curatrice, molto stringato e molto succinto. Non ci si trovano, no, l'indice analitico, anzi, questo me l'ero dimenticato, è stato redatto da Pietro Angelini, così come aveva lavorato specificamente sulla bibliografia che accompagna il libro Pietro Angelini. È un indice tematico che si estende per diverse pagine rispetto a poi alle cose, alle curiosità che possono venire in mente, eccetera. Ci mancano tantissime cose, ma una serie di termini chiave importanti sono rappresentati, e uno, anche utilizzando come un ipertesto non digitale, gli indici analitici alla fine dei libri sono degli ipertesti pre-digitali. Uno lo può utilizzare in questo senso e costruirsi dei propri percorsi di lettura all'interno del libro. Pietro Angelini, giustamente, come tutti quelli che affrontano un discorso su quest'opera di De Martino, dice: io non pretendo di poterla raccontare o poterne neanche raccontare tutti i vari fili e sviluppi in modo esaustivo. Sceglie un tema intorno al quale raduna una serie di riflessioni che lo portano a tirare le fila di vari discorsi che De Martino compie a proposito dei vari aspetti che tratta, ed è il problema del tempo, la concezione del tempo, il rapporto col tempo nello studio delle Apocalissi. E qui torna appunto, e riprendiamo il discorso sulla questione del tempo ciclico, del tempo lineare, eccetera. Io però a questo punto forse facevo i 2 minuti la pausa standard, perché così non lo trattiamo tutto di filato. Chiarimenti su quanto detto finora? A dopo il caffè.